Un saluto a tutti, qui Sigma, e questa è l'introduzione all'articolo Appunti sulla distruzione della ragione di Gheorghi Lukács. Il libro, scritto nel 1954 da Lukács, contiene una tesi molto interessante, secondo me, ovvero l'affinità, la vicinanza, la funzione, in un certo senso, reazionaria della filosofia razionalistica, tanto che appunto il libro si chiama La distruzione della ragione. A livello storico, in particolare, Lukács ha scritto il libro facendo una sorta di genealogia, no, dell'ideologia nazista, della filosofia alla base del nazismo. Però, d'altronde, comunque, il suo ambito di ricerca sembra molto molto più aperto di così, tanto che ho provato a fare diverse trasposizioni, in un certo senso, anche al giorno d'oggi. Il punto qual è, essenzialmente? Che Lukács trova che la filosofia razionalistica sia reazionaria, ovvero sia antirivoluzionaria, ovvero spinga in un certo senso alla conservazione del mondo borghese. Nel corso della sua dissertazione Lukács comunque parla di tantissimi autori, come ad esempio Schopenhauer, come Kierkegaard, come Wittgenstein, come Heidegger, come Jaspers, Dilthey, un sacco di autori veramente, Nietzsche. Però riesce più o meno in tutti comunque a ritrovare degli elementi comuni. Ad esempio, la questione secondo l'irrazionalismo, secondo cui la conoscenza non è razionale, che direi che è la base, insomma, fondante dell'irrazionalismo, porta a quali conseguenze? Porta alle conseguenze che il mondo non può essere conosciuto in modo schematico dall'uomo. Non possono essere formulate delle leggi, no? Che lo spieghino. Allora, che conseguenze ha questo? Diverse. La prima, e sarò molto sintetico a riguardo perché è solo parte dell'articolo, la prima è che noi dobbiamo affidarci a qualcuno di più illuminato di noi per effettivamente magari poter conoscere il mondo. Perché? Perché, ad esempio, è il caso della religione, la realtà al di là si può conoscere nei fatti, però non in modo razionale. Allora bisogna affidarsi all'illuminazione, in un certo senso, religiosa, no? In questo caso qua, ad esempio dei sacerdoti, per poter effettivamente, tra virgolette, conoscere la realtà. Nel caso della religione è la questione della verità di Dio, e eccetera eccetera. Però questo elemento qua a che cosa porta? Porta a una sorta di stato di minorità, no? Delle masse, perché non per coincidenza, in un certo senso, questa elite si identificherà quasi sempre, in un certo senso, con una sorta di comitato d'affari, no? della classe dominante, che nel nostro caso storico attuale è la borghesia, ma per esempio nel caso del Medioevo era la classe aristocratica, no? E riduce le persone in una sorta di stato di minorità. Questo significa anche che non si è liberi di mettere in discussione quello che dice il superiore. Perché? Perché ne sa di più lui che noi. Il punto allora qual è? Il punto è che questo aspetto porta in generale alla creazione di gerarchia, alla creazione di controllo, no? È una precondizione per l'autorità. No, il fatto che altri sanno di più di noi, generalmente. Questo qua è una giustificazione, non è il motivo materiale, perché il motivo materiale è appunto tale, non è di tipo conoscitivo di per sé. Beh sì, è una questione di possesso di mezzi di produzione, delle risorse, eccetera, eccetera, eccetera. Il secondo elemento è quello etico, perché se noi non possiamo effettivamente schematizzare e conoscere il mondo esterno, che comprende anche, in un certo senso, le sensazioni anche delle altre persone, allora quello che succede, la conseguenza, è che noi essenzialmente creiamo una sorta di etica individuale, anche se un po' una contraddizione, no? Di formulare un'etica individuale, perché l'etica è per sua genesi, no? Collettiva, perché alla fine è l'insieme di regole che gestiscono come un individuo si interfaccia con altri individui. E allora la conseguenza qual è? La conseguenza è simile a quella, ad esempio, di Kierkegaard, nella quale l'individuo si chiude, oppure una conseguenza come l'etica neoliberale, quella dell'individuo in un certo senso, che è in costante competizione con gli altri, con l'individuo che è proprio egocentrico, è un atomo, però è un atomo che per sé è tutto, no? E questa cosa qua ovviamente porta seri problemi, perché innanzitutto non si crea una sorta di criterio con il quale si possono creare delle esperienze collettive, che invece nella realtà oggettiva ci sono. Il punto però è che sicuramente non saranno esattamente identiche per tutti, perché non è questo qua il punto. Il punto però è trovare un'applicazione pratica, un criterio pratico, e questa qua è una delle preoccupazioni più importanti alla fine per il marxismo, di un criterio pratico per trovare delle esperienze collettive, in virtù delle quali poi l'uomo si regola, del quale l'uomo partecipa con altre persone. Allora il punto dell'etica individuale è che è funzionale non solo in un certo senso per incoraggiare il consumo, no? Oppure per dare una sorta di super esaltazione, no? Dell'individuo, ma anche in un certo senso per distanziarlo dagli altri, per farlo sembrare, per dargli una convinzione di essere unico, che effettivamente è così, ma questo qua non lo si nega, però lo si mette sul podio. Invece l'individuo ovviamente è sul podio, però ce ne sono anche tantissimi altri di podi. Ci sono tantissime altre persone. Allora, quello che succede è che dovrà anche interfacciarsi con altre persone, dovrà essere comprensivo delle altre persone. Frantumare tutto a livello individuale porta sicuramente a un indebolimento anche del desiderio di studio di condizioni oggettive. Perché se si trova tutto dentro l'individuo, che senso ha allora cercare fuori? E invece, una delle assunzioni di base del marxismo è proprio il fatto che noi dobbiamo cercare al di fuori dell'individuo quello che limita, no? La sua indipendenza pratica, come anche la sua indipendenza culturale, organizzativa, eccetera, eccetera, ovvero il fatto che l'individuo necessariamente si interfaccia con un mondo esterno, ha bisogno per fare quello che vuole fare, ha bisogno di mezzi, ma non solo di mezzi materiali, ma anche di mezzi sociali, per cui in ogni caso l'etica individuale è una cavolata, possiamo anche dirlo un po' più in senso generale, non è soltanto reazionaria, ma è anche una falsificazione. Poi inoltre il terzo elemento fondamentale che viene individuato è il motivo logico, perché Lukács nel corso del libro rintraccia più o meno in tutti gli autori irrazionalisti un approccio di logica formale, no? Alle questioni. La logica formale è quella tipicamente aristotelica, per la quale c'è il principio di non contraddizione, ovvero se una cosa è vera, il suo contrario non può essere vero. E questa cosa qua di per sé è fila, no? Il problema è che il progresso che hanno fatto Kant e poi Hegel e poi Marx è stato questo, ovvero quello di capire che ci sono delle contraddizioni esterne all'individuo, esterne in un certo senso alla logica di per sé, no? Esterne alla mente, perché possono esserci delle cose, delle ipocrisie, mettiamo caso, possono esserci delle contrapposizioni proprio fisiche, sociali, no? Che dal punto di vista aristotelico, di logica formale, non possono essere comprese, perché non è che o l'uno o l'altro, no? Può esserci anche una fusione, può esserci uno scontro, una parziale conservazione di alcuni elementi e la cancellazione di altri, però non si tratta solamente di o uno o l'altro, o sì o no. La contraddizione, il ruolo della contraddizione. E allora la logica formale viene rintracciata da Lukács in praticamente tutti i filosofi razionalisti. Tanto che, facciamo l'esempio dei neo-hegeliani, loro hanno voluto riprendere Hegel, però solamente comunque dal punto di vista politico e non da quello logico, perché, facciamo l'esempio, sostenevano una sorta di sintesi totale, no? Del pensiero. Per cui in un certo senso è come se i pensatori si riunissero tutti in una sorta di grande parlamento e tutto fosse giusto, no? Perché sostenevano bisogna integrarsi a vicenda, ma a parte che questa cosa qua non fornisce nessun criterio di correttezza o di errore, perché uno può anche dire cose vere o cose false, non è che si tratta solamente di relatività dei punti di vista, no? Però questo sia non è comprensivo della contraddizione sociale, no? Perché alcuni autori fanno una certa funzione, altri ne fanno un'altra, ma anche proprio le contraddizioni tra i loro pensieri, come se tutto fosse in un certo senso accostabile. Oppure, un altro esempio di applicazione della logica formale, è quando i neocantiani prendono Kant, che essenzialmente afferma una sorta di contrapposizione tra fenomeno, che è quello che conosciamo, e il numero, che è l'oggetto conosciuto, no? Il fenomeno, ovvero la nostra conoscenza, non aderisce perfettamente al numero. E questa cosa qua credo che sia più che evidente, no? Il punto qual è? Il punto è, a partire da questa affermazione qua, ci sono due strade diverse, perché si può, in un certo senso, andare avanti, dire ok, la nostra conoscenza non può essere precisa, no? Non può ricalcare perfettamente il numero. Allora cosa si fa? Ci può essere un approccio progressivo, che è quello là di costante migliore approssimazione della conoscenza all'oggetto studiato, che è quello ad esempio che fa la fisica, perché non si tratta di avere a priori, no, una conoscenza valida per l'oggetto, bensì si cerca di capirne la logica, sempre in modo sempre più preciso, sempre più buono, sempre più aderente all'oggetto stesso. Oppure c'è l'altro tipo di approccio, ovvero quello di alzare le mani e arrendersi, ovvero quello di dire che la ragione non può capire le cose, non c'è possibilità di comprendere il mondo esterno. E questo porta ad esempio a delle cose come la negazione dell'esistenza stessa di un mondo esterno, per esempio dalla parte della corrente della filosofia della vita, oppure in generale ha atteggiamenti antiscientifici, come ad esempio quello di Schopenhauer, no? Secondo cui è attraverso l'arte, è attraverso la sensibilità percettiva, no, che possiamo conoscere il mondo, e non attraverso la ragione. Però questa cosa qua portava anche, ad esempio, a un fenomeno molto simpatico, che è questo: le persone che generalmente negano la scienza poi invece stanno dietro alle peggiori cavolate, come ad esempio l'esistenza dei fantasmi, o in generale a questi elementi pseudoscientifici. Poi comunque nell'articolo parlo in modo un po' più approfondito anche del perché queste cose, no? Del perché di questi fenomeni, come è possibile allora che una persona vada a rifiutare la scienza? C'è forse qualcosa sotto? Ci sono diversi elementi a riguardo. Infine, un altro motivo comune all'irrazionalismo che individua Lukács è lo sfaldamento della storia e del suo progresso. Perché il punto è, ok, quando noi abbiamo sancito ormai questa distanziazione, questa differenza radicale tra soggetto e oggetto, questa inconoscibilità dell'oggetto, quello che succede è che il soggetto la fa da padrone. Però c'è un problema molto serio che viene posto da questa questione qua, ovvero, perché la storia è la storia di tutti i soggetti. No, è la storia dell'umanità, in un certo senso. Però per Heidegger, per esempio, che ha un punto di vista radicalmente soggettivistico, no? La storia, in generale, la storicità è fondata nell'individuo stesso. È una specie di storia esistenziale, no, dell'individuo. È fondata nella sua fatticità singola, no? Per cui in un certo senso per Heidegger non ha neanche senso la questione, un concetto di storia generale, perché non esiste, perché esiste solamente l'esperienza singolare, l'esperienza individuale. E allora, in un certo senso, la storia universale non può che esistere come una sorta di somma di storicità individuali, cosa che naturalmente non ha senso, perché la storia universale è qualcosa di diverso, di qualitativamente diverso rispetto alla storia individuale, e ancora di più soggettiva, perché un altro obiettivo dell'irrazionalismo è quello di scardinare in un certo senso la questione del progresso. Ma il progresso, noi possiamo dire senza troppi problemi che noi fisicamente e intellettivamente siamo comunque molto molto simili a un eventuale uomo di 40.000 anni fa. Però la differenza qual è? La differenza è l'accumulazione del sapere e delle risorse e della tecnica. È questo quello che ci differenzia, perché noi da allora siamo riusciti a diventare tantissime cose, ma la ruota, ma la navigazione, tutto, abbiamo veramente scoperto tantissimo e inventato tantissimo di più. Per cui, quando si va a negare la presenza e la conoscibilità del mondo oggettivo, si va anche a scardinare questo elemento qua. E allora, in un certo senso, non esiste più il progresso. Tanto che si va a costituire, ad esempio, una sorta di falsa storia analogica. Tanto che Luca ci individua, ad esempio, in Spengler, ma anche in Weber, questa specie di soluzione di emergenza. Perché, non avendo dei criteri di classe, materiali, con i quali studiare la realtà, studiare la storia, quello che si fa è, in un certo senso, rimandare a delle sorti di analogie. Tanto che Weber paragona la burocrazia socialista a quella egiziana, dell'impero egiziano. È palese, insomma, che una cosa del genere non sia storicamente accurata. Ma non solo storicamente accurata, ma non dia neanche la caratterizzazione né una causazione né una spiegazione del perché. Si limita a dire che si assomigliano, ma non dice specificatamente le peculiarità, no, di ciascuna configurazione, né le cause di questa differenza, no? Per cui, e con questa ultima questione chiudo, insomma, l'introduzione, si tratta di due approcci diversi, di un approccio apologetico nei confronti della realtà e di un approccio critico. L'approccio apologetico può essere diretto o indiretto, ma l'importante comunque è che vada a frustrare una prassi di cambiamento radicale. Ed è per questo motivo qua che si dà una sorta di falsa storicità, si cerca di frantumare in un certo senso, no, l'iniziativa sociale, per questo motivo qua che si cerca di frenare dalla conoscenza, di depistare quasi addirittura dalla conoscenza del mondo oggettivo, perché in un certo senso non si vogliono dare gli strumenti per cambiare il mondo. La prospettiva radicalmente diversa, praticamente diversa, è quella marxista, per la quale essenzialmente si pone il problema: come conoscere il mondo, come andare a studiare il rapporto di causa e effetto del mondo, quali sono le esperienze collettive che accomunano i popoli, no? Le classi, per lo meglio dire, all'interno delle nazionalità, eccetera. Perché poi si va a fare delle scoperte molto interessanti, che permettono anche di spiegare il mondo e non soltanto di accumulare, no, dei dati e poi eventualmente di fare al massimo delle analogie. E allora il punto è questo. A partire da questi strumenti teorici, da questo bagaglio, no, che ha costruito Lukács, proviamo a trarre alcune conseguenze per l'apologetica, per andare a studiare anche l'apologetica di oggi, per andare sia a individuarla sia a combatterla, e anche per sviluppare l'approccio critico, le conoscenze critiche. Che cosa dobbiamo sviluppare in quanto movimento rivoluzionario? Verso che cosa ci dobbiamo orientare? Che cosa dobbiamo guardare per riconoscere la natura di qualcosa? E tra l'altro anche come studiare il mondo esterno. Una volta detto ciò, no, riguardo l'apologetica, come ci poniamo? E questo, poi, è il tema del nostro articolo. Grazie all'ascolto e buona lettura.